Ciao e benvenuta nel podcast Psicologia e Maternità, il podcast che ti racconta la maternità dal punto di vista della psicologia. Io sono Irene, sono una psicologa e in questo podcast condivido con te le mie conoscenze nell'ambito della psicologia clinica e perinatale, che ti potranno essere utili per vivere la maternità con maggiore consapevolezza e che ti aiuteranno a coltivare la tua crescita interiore come donna e come madre. Ciao e benvenuta in questa nuova puntata del podcast Psicologia e Maternità. Oggi sono in compagnia di Eleonora Rinaldi, psicologa, psicoterapeuta e mamma di una bimba. Ciao Eleonora e grazie di cuore di essere qui con noi oggi.
Ciao Irene, grazie a te per l'invito.
Ti va di raccontarci qualcosa in più su di te, di che cosa ti occupi?
Certo, assolutamente. Allora, io sono appunto una psicoterapeuta e fino a un paio di anni fa mi occupavo esclusivamente di sostegno e psicoterapia per adolescenti e adulti. E dalla gravidanza, ma soprattutto dal postparto, ho sentito molto forte l'esigenza di approfondire temi legati alla psicologia perinatale e quindi mi sto appassionando sempre di più a questi temi. E uno tra questi poi è quello legato al parto positivo, di cui parleremo oggi assieme.
Interessante questo aspetto che l'esperienza poi della gravidanza fa fare una sorta di click, no? Nella storia anche di altre colleghe che ho avuto l'opportunità di intervistare e che hanno poi sentito il desiderio di approfondire questo ambito della psicologia. In effetti oggi con Eleonora parleremo del parto, per l'appunto, chiaramente non da un punto di vista ostetrico, anche perché non saremmo le persone giuste per poterlo fare, ma lo faremo da una prospettiva relativamente recente che vuole in qualche modo restituire all'evento del parto le caratteristiche di un evento appunto che può essere ricordato anche con piacere e gioia, e questa è proprio la prospettiva del parto positivo. Ecco, Eleonora, ma che cosa intendiamo esattamente per parto positivo e di contro, diciamo, quando si può parlare di parto negativo invece?
Allora, come evento nascita è chiaro che un parto è sempre positivo perché arriva un bimbo, una bimba all'interno di un sistema famiglia. Ma quando si aggiunge l'aggettivo negativo positivo al termine parto, questo rimanda al vissuto della mamma in seguito proprio al parto. Quindi possiamo avere, quando è positivo, un vissuto di potere, di grande empowerment, di capacità e di essersi sentita proprio in grado di mettere al mondo la propria bambina e il proprio bambino. E in relazione anche al personale sanitario che si occupa della mamma e del parto, la mamma si è sentita accolta nei suoi bisogni, si è sentita capita e ha trovato delle persone che sono state empatiche con lei durante il travaglio e durante il parto. Per contro, un parto negativo avviene quando la mamma appunto non si sente accolta nei suoi bisogni, a volte anche nelle sue richieste, perché abbiamo ad esempio un piano del parto che spesso mamma e papà possono consegnare al personale prima del parto, e quindi ci sono delle richieste che la mamma chiede di rispettare, può sentirsi non ascoltata, no? durante quelle ore. Quindi cosa si porta via come vissuto emotivo la mamma in senso negativo? Si porta via dispiacere, tristezza, frustrazione, e a volte proprio senso di colpa nei confronti del bambino, quindi il fatto di pensare io non sono stata abbastanza brava a partorire, il mio corpo non ha funzionato come doveva e questo ha delle ricadute anche negative sul vissuto della mamma. Alcune volte questo viene rielaborato dalla donna in autonomia nel corso dei mesi successivi. Altre volte purtroppo questo non avviene, per cui sappiamo che anche una delle concause, non è assolutamente l'unica, ma una delle concause di una depressione postpartum è anche aver vissuto un parto in senso molto negativo, a volte anche traumatico. Quindi è assolutamente importante, già durante la gravidanza, e poi magari lo vedremo nello specifico, è importante lavorare al fine di poter avere il proprio parto positivo. E ad esempio un'altra definizione che viene data dalle fondatrici del parto positivo, e vado proprio a leggere la loro frase, loro dicono: possiamo parlare di parto positivo quando tutte le persone coinvolte al parto, quindi mamma, bambino e professionisti, escono con la stanchezza e la serenità di chi sa di aver fatto il meglio per sé e per gli altri, sulla base di quello che era, sapeva e poteva. Quindi quando tutti quanti sono attivi e partecipi e consapevoli di quello che sta accadendo. Qui abbiamo ragione di pensare che potremmo andare verso un parto positivo.
Bellissima questa definizione, tra l'altro, anche perché mi fa pensare proprio all'idea della rete, no? Di quella complessità e di quel sostegno di cui mamma e bambino hanno bisogno, no? Per poter attraversare questa esperienza. E quindi anche che non è un'esperienza che riguarda solo loro due, ma che riguarda appunto tutto un sistema.
Sì, riguarda assolutamente tutto il sistema, sistema che, sistema in questo caso di personale, ad esempio sanitario, come può essere l'ostetrica, il ginecologo, quindi il personale proprio che assiste al parto, troppo spesso è eccessivamente attivo, quando in realtà dovrebbe sostenere, il ruolo è veramente questo di sostenere la mamma durante il parto ed è lei la vera protagonista. Assieme al bambino del parto. Quindi è lei che partorisce il proprio bambino, non è il ginecologo piuttosto che l'ostetrica che fa partorire, ma assiste. Quindi questa collaborazione è molto preziosa ed è importante che avvenga in un modo equilibrato ed empatico, proprio per favorire il parto positivo.
Penso che oggi, nel 2021, più che mai sia importante, no, parlare di parto positivo, anche perché l'esperienza del parto si è collocata in una dimensione storica piuttosto complessa e difficoltosa. Mi riferisco ovviamente alla pandemia, al Covid, a tutte le implicazioni che questa ha avuto sull'evento nascita e sul parto, quindi.
Sì, esattamente sì. È stato un anno molto forte per le mamme e per le coppie che hanno avuto un bambino. Io penso che siano state delle eroine le mamme che sono riuscite a partorire purtroppo a volte da sole, quindi senza il compagno, senza un partner che potesse entrare in sala parto. A volte questo è stato permesso, altre volte purtroppo no. E, quindi sì, è stato un anno importante ma forte per molte mamme che hanno tutto il mio sostegno e il mio pensiero in questo momento.
È vero, anche da parte mia ricordo bene che l'anno scorso, insomma, anche durante le consulenze, cercavo proprio di condividere il mio senso anche di stima e ammirazione, no? Rispetto a questa sfida grandissima, perché oltre alla sfida del parto di per sé si aggiungeva il parto in questo contesto. Senti, quindi che cosa potrebbe ostacolare un parto positivo?
Allora, ci sono molte cose che possono intervenire ad ostacolarlo. Diciamo che il primo nemico che una donna, soprattutto al primo parto, pensa sia il nemico è il dolore, quando in realtà è la paura, che una mamma che si accinge a partorire con timore, con paura, con ansia, attiva un sistema che è il sistema adrenalinico, per cui è il sistema dell'attacco o fuga. In quel momento il suo cervello non è pronto e predisposto per lasciarsi andare, per sentirsi a proprio agio e quindi per poter partorire. Una delle storie che raccontano di più le mamme è: ho le contrazioni regolari in casa, bene, è il momento, parto, vado in ospedale. Arrivano in ospedale, si fermano le contrazioni, si blocca il parto. Questo non è magia, ma è proprio il nostro cervello che ci dice che non siamo nel nostro ambiente, quindi abbiamo luci diverse, voci diverse, visi diversi. E quindi tutta la nostra parte del cervello più arcaica, che è quella che ci aiuta a partorire, un attimino si blocca. E quindi è molto importante che una donna si senta accolta, ripeterò questo termine perché è importante, che si senta accolta a proprio agio durante il travaglio e durante il parto, perché magari non ci piace pensarlo, ma siamo mammiferi e come tutti i mammiferi abbiamo bisogno di luci basse, di avere accanto le poche persone, le persone di cui ci fidiamo, abbiamo bisogno di avere attorno profumi, oggetti, cose che ci appartengono e che ci fanno davvero sentire a casa, anche per le mamme che giustamente per le loro ragioni decidono di partorire in ospedale, che sono poi la stragrande maggioranza. Quindi è molto importante lavorare su questo senso di paura già durante la gravidanza perché può effettivamente ostacolare. Un altro aspetto è legato alla memoria. Tutte noi, fin da bambine e da ragazzine, abbiamo visto film, serie TV, no? In cui ci sono delle scene di parto e sono informazioni che vanno a depositarsi nella nostra memoria, ma sono informazioni molto spesso sbagliate, che fanno parte del folklore e che creano però l'aspettativa nella mente della donna che il parto sia quella cosa lì. Quindi ne cito qualcuna anche un po' per sorridere, ma di fatto neanche tanto perché poi le mamme si aspettano questo, quindi che il parto sia necessariamente nella posizione supina, quindi che si mette nella posizione ginecologica, che deve spingere fortissimo quando glielo dice l'ostetrica o il medico, come se il proprio corpo non sapesse qual è il momento giusto per far nascere il proprio bambino. Questi parti che sono o velocissimi, quindi vediamo nelle serie TV, no, la donna che entra in sala parto, in un minuto nasce il bambino pulito, paffutello, no? Oppure dei travagli che sono lunghissimi, che sembra che il dolore parta da oggi e non finisca più, sono tutte informazioni errate, che non hanno a che fare con la fisiologia vera del corpo della donna e del parto. Quindi anche qui è molto importante già durante la gravidanza, e poi comunque lo ripeteremo, richiamare quelle informazioni che sono informazioni reali e basate sulla scienza, non sulla leggenda, no? O sui racconti delle nonne, delle mamme, che hanno a volte sconfinano nell'horror certi racconti.
È
E la
vero.
donna, cioè, e la donna si sente comunque legata a questi racconti, volente o nolente, entrano in memoria. Quindi già durante la gravidanza è importante lavorare su anche questo punto qui. Un altro aspetto che mi piace ricordare è che ostacola o potrebbe ostacolare è proprio il linguaggio. Quindi il linguaggio che viene utilizzato nei confronti della nascita. Uno fra tutti potrebbe essere il linguaggio del termine scadenza. Quando hai la scadenza, come se mamma e bambino fossero uno yogurt, una mozzarella che arriva quel giorno, basta, finito, è scaduto. In realtà è una data presunta del parto, presunta perché non è assolutamente quella lì specifica, per una percentuale bassissima di donne, quella è la data precisa. Quindi un consiglio che si può dare già alle mamme in gravidanza è soprattutto a parenti e amici non dire quella data, perché poi arriva e l'ansia inizia a salire. Se poi abbiamo mamme, nonne, parenti che ci tempestano di telefonate e messaggi 2 volte al giorno, è chiaro che il famoso sistema adrenalinico sale, l'ansia sale e questo non aiuta la donna ad arrivare a un parto in modo sereno e positivo. Quindi sono tutti aspetti su cui è importante lavorare già dalla gravidanza. Un'altra cosa, ecco, un altro termine è il termine contrazione. Ad esempio, si parla, no, che durante la contrazione è importante respirare, lasciarsi andare, no? Respirare dentro. Ma se io ci penso in termini, proprio il termine stesso contrazione, mi porta a contrarmi, quindi non mi porta a lasciarmi andare, a rilassare. Quindi un'alternativa potrebbe essere definire le onde, che effettivamente questo sono, hanno un picco e poi scendono e aiutano molto la mentalità e la mente della mamma ad approcciarsi all'evento parto in modo diverso, perché se io penso a contrazioni, dolore, sofferenza, posizione ginecologica, penso già a un qualcosa di doloroso, di qualcosa che oddio chissà se ce la farò. Se invece ci penso in termini di onde, di informazioni che sono reali e scientifiche, ad esempio sul dolore, una informazione interessantissima è che non è ovviamente costante, ma pensiamo alla fine del travaglio, proprio in termini matematici, abbiamo circa 5 minuti di contrazioni e 55 minuti di pausa. No, questo scusa, all'inizio del travaglio. Quindi abbiamo tantissima pausa. Non esiste un travaglio che va avanti 6 giorni con il dolore costante. Quindi è molto importante lavorare su questi aspetti, su queste informazioni già da prima, altrimenti si rischia di attivare adrenalina, ansia, paura, e che sono controproducenti.
Sì, ci dobbiamo proprio ricordare di quanto è forte, no, la nostra connessione mente-corpo, per cui
Brava,
tutto
sì.
ciò che noi produciamo a livello cognitivo e il linguaggio fa parte della nostra sfera cognitiva, influenza inevitabilmente il nostro corpo e quindi, anziché dilatare, diciamo, contrae.
Esatto, sì.
Qualcuno diceva, non ricordo chi, che le parole creano i mondi, creano dei mondi, no? E di fatto, come ricordavi, giustamente, il linguaggio che utilizziamo crea nella mente della donna e quindi anche nel corpo un tipo di mondo, che è il mondo del lasciarsi andare, dell'apertura o il mondo della paura, del dolore, quindi della contrazione, della chiusura. È molto
Esatto,
interessante.
sì, perché poi parlare bene, quindi utilizzare un linguaggio di un certo tipo, aiuta anche a pensare bene. Quindi il modificare il linguaggio aiuta proprio a un impatto sul modo in cui una persona pensa. Ritornando brevemente al discorso della scadenza, no? O della data presunta, iniziare già a modellarsi durante la gravidanza su questo e, ad esempio, porto il mio esempio, la scadenza, tra virgolette, il 1º agosto, anziché dire se una mamma ha la scadenza il 1º agosto, ai parenti e amici si può dire la data presunta in piena estate, oppure i primi giorni di agosto, a cavallo tra luglio e agosto, quindi dare delle informazioni più flessibili, quindi un pochino più ampie, ma anche la mamma, a furia di ripeterlo, l'aiuta molto. Perché non è quella data lì, non sono quelle 24 ore lì decisive. Quindi
Certo.
è proprio importante questo, sì.
Senti, e che cosa può aiutare quindi una donna a vivere un parto quanto più positivo possibile?
Allora, ci sono diverse cose che una mamma può fare, anche insieme eventualmente al partner, e vanno iniziate in gravidanza. No, perché molti corsi preparto delle ASL forniscono ad esempio delle tecniche di respirazione con l'idea che la mamma le utilizzi solo il giorno del parto. Funziona, ma non funzionerà mai tanto bene quanto iniziarlo già magari non so, dal secondo trimestre, quindi iniziare quotidianamente un allenamento, no, qui inizio già a dare questa informazione di rilassamento e di respirazione che vanno fatti con costanza. Ci sono tecniche specifiche per gestire le onde, quindi le contrazioni alle onde, ci sono tecniche specifiche per la fase espulsiva, quindi è importante iniziare a farle già dalla gravidanza. Questo perché allenandosi la mente, ma anche il corpo della donna, arriva al giorno del parto preparato. Quindi basterà solo richiamare, no, quelle informazioni, magari anche registrare degli audio. Quindi richiamare quei momenti lì e quegli esercizi lì per sentirsi proprio di nuovo rilassate, per sentirsi anche a casa, anche se si è in ospedale. Ed è importante farlo con costanza, con magari 5-10 minuti al giorno, ma già dal secondo trimestre iniziare a fare questo tipo di allenamento. Un'altra cosa che può aiutare, si diceva prima, basarsi sulle evidenze scientifiche, quindi ricercare esperti. Articoli, anche libri che non si basino sul si è sempre fatto così, perché ad oggi, nel 2021, non possiamo più arrenderci al si è sempre fatto così, ma dobbiamo abbracciare le evidenze scientifiche. Sono state fatte tantissime ricerche sulla perinatalità, quindi gravidanza, parto, postparto, ed è importante leggerle, è importante averle queste evidenze scientifiche. E sentirsi proprio attive su questo. La donna è importante che si senta attiva anche qualora decidesse di partorire in ospedale, no? Quindi tutto quello che viene proposto in ospedale è una proposta. La mamma ha assolutamente bisogno di chiedere informazioni, quindi di dire ok, questo è il protocollo, perché è chiaro che in ospedale viaggiano per protocolli, giustamente, perché
Certo.
è corretto che per loro sia così, però questo è il mio corpo. Il mio parto è unico. Io e il mio bambino siamo unici, non potremmo rientrare nella statistica, come no? Quindi fare delle domande che siano mirate, al medico piuttosto che all'ostetrica rispetto a quella scelta, a quella proposta che ci viene fatta. Uno fra tutti è, per portare un po' un esempio, è quello, la proposta che viene fatta inizio induzione sullo scollamento delle membrane, no? Viene proposto sempre questa pratica e c'è uno studio degli anni 90, quindi non è neanche recentissimo, che dice che è efficace solo nella metà dei casi, ad esempio. E quello che spesso accade è che il movimento, no, delle dita causi la rottura delle acque senza che il travaglio però si attivi. E se, sempre all'interno del protocollo, il travaglio non si attiva entro le 24 ore, si procede con l'induzione, un pochino più strong. Quindi anche qui è importante sapere queste informazioni, è importante chiedere al medico e dire, ok, nel mio caso è proprio necessario, se io sto bene, dal monitoraggio e dall'analisi il mio bambino sta bene, possiamo rimandare di 1, 2, 3 giorni? Quindi è importante anche su questo, no? Lavorare in gravidanza.
È importante sapere che una donna può chiedere, no? Perché noi donne un po' in generale siamo forse un po' poco allenate a darci il permesso di chiedere. E quindi spesso le donne stesse sono un po' timorose, no? Nell'avanzare delle richieste. Prima parlavi anche del piano del parto che non tutte conoscono, non tutte sanno che c'è questa possibilità ed è un loro diritto poterlo stilare e consegnare all'ospedale, al personale.
Sì, perché poi ha valore legale tutto questo, no? Quindi ci sono degli ospedali che lo propongono di default, e quindi la coppia, la mamma può utilizzare quei precompilati, degli ospedali che non dicono nulla, altri che proprio fanno finta che non esista, ma in realtà esiste ed è importante che la mamma ne sia consapevole, lo sappia e lo compili, no, insieme magari al papà, preventivamente lo consegni, perché è appunto un consenso informato. Io ti do il mio consenso, però ti informo che certe pratiche io non desidero che vengano fatte, sia durante il travaglio, sia durante il parto, ma anche poi quando nasce il bambino, nelle ore successive al parto. Questo non significa assolutamente non avere gratitudine estrema per la medicina e per tutte le cose meravigliose che vengono fatte in ospedale, ci sono salvate vite, basti pensare al cesareo che una volta era impensabile, oggi può davvero salvare mamma e bambino, ma non possono essere la norma. Anzi, la frase che spesso viene ripetuta dalle autrici del parto positivo è che appunto un parto positivo è possibile, dovrebbe essere la norma. Invece, purtroppo, ci sono tantissime induzioni extra che potrebbero essere evitate, tantissimi tagli cesarei che potrebbero essere evitati. Quindi questo la dice lunga, insomma, sul processo ancora di trasformazione culturale e sociale che abbiamo bisogno di fare sul corpo proprio, mi viene da dire, della donna. Che è un po' come pensare che la donna non sia capace, no, di partorire da sola, e che il suo corpo non sia perfetto già così com'è. E invece lo è assolutamente. Anche un'altra cosa, no, che mi viene in mente, che spesso viene detto, che il bambino è troppo grande. E quindi le mamme si spaventano, arrivate magari all'ottavo o nono mese, si spaventano, oddio, cosa vuol dire che è troppo grande, che non passerà, no? Che non saprò farlo nascere. Ma pensiamo se madre natura ha pensato, o chi per lei, che quella mamma non fosse capace di partorire quel bambino. Quindi ci sarà un numero limitatissimo di casi in cui magari c'è qualcosa che è andato storto, piuttosto che, non so, il bambino effettivamente è in una posizione particolare, però per la stragrande maggioranza dei casi quel corpo di quella mamma è già perfetto così com'è ed è capace di partorire. Quindi anche questo, riappropriarsi di questo tipo di mentalità, fa sentire anche potente la donna e capace, come dicevi tu prima, di essere attiva e di chiedere, perché la donna non è... non siamo più così abituate, anzi forse non ci hanno proprio abituato a...
Qui credo che sia una dimensione proprio del genere, no? Che non siamo state forse mai autorizzate a chiedere, quindi è un processo lento che sicuramente è migliorato, no? Rispetto al passato, però ancora ci portiamo dietro delle resistenze, delle difficoltà, questo sì. Quindi sicuramente, appunto, parlavi di allenarsi durante la gravidanza con respirazioni specifiche per accompagnare poi, una volta avviato il travaglio, le onde. Modificare quindi il linguaggio scegliere anche quali narrazioni trattenere in memoria e quali lasciare andare. E poi ecco, penso anche l'ascolto delle proprie emozioni, no? Sia un elemento fondamentale, anche di paura, possiamo certo. dire, perché certo, tutto sì, sommato sì. la paura è anche un'emozione funzionale rispetto a un evento che di fatto non sapremo come andrà a finire.
Sì, 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 assolutamente sì, è una delle emozioni soprattutto al primo parto, non sappiamo, no, che cosa... realmente che cosa ci aspetta, come funziona, anche se abbiamo studiato tutti i manuali, abbiamo fatto 10 corsi preparto, ma finché non ci passiamo non lo sappiamo. È una paura sana però, come la classica ansia, no? Che tutti proviamo quando dobbiamo accingerci a fare qualcosa di nuovo. Quindi è un'ansia che potenzia, non è un'ansia che blocca, una paura che blocca. E come dicevi bene tu adesso, è importante però che la mamma ne sia consapevole, quindi far venire a galla, parlarne se si ha un'ostetrica di fiducia piuttosto che col partner, con qualcuno, quindi lasciare che fuoriescano tutte le emozioni, metterle sul piatto e dire ok, questa sono io e ci voglio lavorare però per arrivare al parto in modo sano, positivo e attivo.
Esatto, e quindi ci sono degli strumenti poi più specifici di cui la donna si può avvalere per avere un parto positivo, oltre a tutti questi elementi che abbiamo già evidenziato?
Sì, allora, tutti questi elementi che ho evidenziato rientrano, diciamo, in quello che viene chiamato l'hypnobirthing, che è una cassetta, chiamiamola così, una cassetta degli attrezzi che però ha un'efficacia che è stata dimostrata. È un termine anglosassone, quindi è nato nel mondo anglosassone e molto diffuso in Inghilterra, ad esempio, è diventato famoso perché poi Kate Middleton l'ha utilizzato per i suoi tre parti, no? Però effettivamente è molto diffuso in Inghilterra. Diciamo che l'obiettivo è quello di rendere la donna attiva durante il parto, lontana, come si diceva prima, comunque dalla medicalizzazione forzata, ma grata per ogni intervento medico, poi se è necessario. Ed è un misto, diciamo, tra nozioni di fisiologia, esercizi di respirazione, di rilassamento e visualizzazioni. Quindi è un pacchetto, diciamo, di informazioni e di strumenti che vengono forniti alla donna e alla coppia durante la gravidanza e che vanno allenati. Questa è una cosa su cui è importante sottolineare, non è che solo l'informazione di per sé cambia le cose. Sì, è importante, ma è importante anche l'allenamento, un po' come fare una scalata di una montagna allenandosi facendo solo una camminata in giro attorno al quartiere, no? Bisogna allenarsi, giustamente. Diciamo che l'hypnobirthing ha questo termine che sembra un po', no, new age, perché ha la parola ipno davanti e può spaventare. In realtà fa riferimento al termine greco ipnos, che è la fase, no, di sonno veglia, in cui noi siamo però profondamente presenti a noi stessi. Quando stiamo facendo qualcosa che ci piace proprio tanto e sprofondiamo in quello stato di presenza totale nel qui ed ora, ecco, quello è l'ipnos. Per cui all'interno delle giornate o dei corsi di ipnobirthing viene proprio, di laboratori più che corsi, viene favorito questo. Quindi viene data alla mamma la possibilità di sperimentare su di sé per più volte tutta una serie di strumenti diversi finché la mamma sente quale fa per lei. Una volta che la mamma ha sentito che quello è proprio lo strumento o un paio di strumenti, che può essere una visualizzazione, può essere quella respirazione lì di coppia piuttosto che quella singola, allora a casa poi continuerà a ripeterle e farle e rifarle finché arriverà il giorno del parto e sarà pronta, si sentirà pronta a questo. La domanda che potrebbe sorgere spontanea, come tutti i nuovi strumenti, è: ma funziona? No? E diciamo che sono state fatte già alcune ricerche, no? Quindi è una serie di strumenti che comunque è recente, però sono già state fatte alcune ricerche. Chiaro che non dà la sicurezza assoluta che chi pratica l'hypnobirthing arriva al parto 100% positivo, perché poi non possiamo fare i conti senza l'oste. L'oste è il bambino e non sappiamo poi come effettivamente reagirà o andrà. Ma da delle ricerche, l'ultima che ho qui sotto mano è del 2006, è emerso ad esempio come il 18% delle donne che avevano praticato hypnobirthing c'era stato bisogno di interventi medici, quindi solo per il 18%, contro il 36-40% del gruppo di controllo. Quindi abbiamo un dato che comunque è significativo. È chiaro che non vale sempre per tutti e per tutte, ma può veramente dare una grossa, grossa mano per arrivare al parto in modo positivo.
Tra l'altro mi sembrava molto interessante il fatto che c'è un processo anche di selezione degli strumenti dell'ipnobirthing, cioè non è un protocollo rigido che si adatta, o meglio, che viene fornito, proposto alla donna, devi seguire questo, questo e quest'altro, ma è la donna stessa che sceglie ciò che è più adatto a lei, e questo credo che contribuisca a quel senso di empowerment di cui parlavi all'inizio.
Sì, sì, perché magari, non so, ci sono anche le tecniche legate un po' alla coppia, no? Quindi rilassamenti, respirazioni di coppia, ma magari c'è un papà che non si sente a proprio agio nel farlo, o la mamma stessa non si sente a proprio agio nel farlo, quindi non ha senso forzare un qualcosa che non ha poi un effetto piacevole. Infatti lo scopo finale è dare un senso di agio, di piacere e di rilassamento alla mamma. Ed è un po' come un vestito, no? Deve essere un vestito su misura per quella mamma lì. Ed è giusto che provi ad assaggiare un po' diversi strumenti finché sente quello che è ok per lei.
Senti, Eleonora, in questo anno io ho raccolto tante testimonianze di mamme che purtroppo, come dicevamo all'inizio, si sono confrontate con un parto molto diverso dal solito, perché appunto è avvenuto all'interno della pandemia, quindi spesso i papà non sono stati presenti in sala parto, oppure solo al momento dell'espulsione, alla fase espulsiva intendo.
Sì, sì.
Ecco, nel caso in cui, al di là della pandemia o anche ancora a causa della pandemia, perché non sappiamo poi che evoluzioni ci saranno, ma insomma, nel caso in cui il papà non possa essere presente al parto, quanto questo può incidere sulla mamma e come la mamma si può preparare a questa eventualità? Perché ci possono essere infinite ragioni per cui un papà non riesce ad essere presente.
Certo. Allora, parto col dire che, ad esempio, all'interno della coppia è importante, già magari nelle fasi finali della gravidanza, avere una conversazione tra mamma e papà che sia onesta e sincera sull'eventualità della presenza del papà, perché non è detto che il papà debba necessariamente essere presente al momento del travaglio e del parto. Questo sempre per il discorso di qui sopra, no? Del sistema adrenalinico. Se abbiamo un papà che è particolarmente ansioso, che è particolarmente, sa che si innervosirà tantissimo, non aiuterà la mamma. Quindi è importante avere al proprio fianco una persona che sia di supporto, che fornisca calma e tranquillità. Quindi su questo mi viene da consigliare proprio di essere profondamente onesti e scegliere la persona che davvero possa avere questo ruolo. Se quella persona effettivamente è il partner, come citavi prima tu, giustamente già durante la gravidanza è bene aprire un po' il pensiero al fatto che dovremmo essere flessibili su questa presenza o assenza. Impuntarsi e dire: ah, io ho paura che non potrà esserci, ma tu devi esserci, io come farò se tu non ci sarai, aumenta l'ansia. Quindi pensare che se tutto andrà bene il papà ci sarà, la persona che io desidero ci sarà, sarà presente, sarà supportiva. Qualora non dovesse poter entrare o poter arrivare in tempo, magari, ecco, tornando un po' alle tecniche, alle pratiche dell'ipnobirthing, magari preparare degli audio, no? Con la voce del compagno, che magari registra dei rilassamenti, delle frasi motivazionali, piuttosto che, non so, avere il cellulare, no? Se questo è possibile, no? Ovviamente durante il parto, con il viva voce, quindi avere comunque la presenza del compagno, anche se non fisicamente. Questo è un pensiero che va fatto già in gravidanza o comunque nelle ultime fasi della gravidanza. Il mio consiglio è quello di rimanere sempre molto aperte e flessibili su qualsiasi eventualità, perché quel giorno, se tutto va bene, non sappiamo quando sarà e non sappiamo cosa potrà succedere.
Sì, tra l'altro mi viene da pensare che, riprendendo un po' quello che dicevamo all'inizio, c'è bisogno proprio di avere un po' fiducia nel fatto che la donna abbia già in sé tutte le risorse per poter affrontare questo passaggio, questo evento. Sì. Ovviamente parlavamo di una rete di supporto che è preziosissima, però anche nella peggiore, diciamo, delle ipotesi, delle situazioni, sapere che io e il mio bambino in qualche modo ce la possiamo fare.
Assolutamente, assolutamente sì, sì.
E se invece il parto, diciamo, si rivela poi negativo per tutta una serie di ragioni, di fattori che si inseriscono in questa dinamica, come è possibile e se è possibile ridefinire il parto negativo in parto positivo oppure no? Come la donna si può rapportare, no, a questo evento che può anche essere stato un po' traumatico?
Sì, poi effettivamente l'ultima parola che hai detto, no? Traumatico, nel senso che ci sono varie sfumature e intensità di parto negativo. Possiamo
sì.
avere un parto che per una mamma è stato negativo perché non è andato come desiderava, quindi voleva fare il parto in acqua e il parto in acqua in quel momento non era possibile, però per tutto il resto è andato tutto molto bene. Quindi qui ci sarà una ridefinizione minima da fare. Viceversa, abbiamo parto traumatico quando c'è magari anche una violenza ostetrica di mezzo, quindi ci sono molte sfumature all'interno del continuum negativo. Sicuramente è importante che il compagno o chi assiste poi la mamma nel postpartum monitori come sta la mamma, monitori e cerchi di vedere se le emozioni di quella mamma sono hanno questa coloritura di tristezza, di disperazione, se fa fatica proprio a riprendersi da quell'evento, allora credo sia proprio importante chiedere il supporto di uno psicologo, uno psicoterapeuta per avere un aiuto a ridefinire quello che è accaduto, per dare senso e una cornice a quanto è accaduto, partendo dal fatto che le cose non dovevano andare così. Quindi dare anche il permesso alla mamma di dire sì, è stato, passami il termine, è stato uno schifo, non doveva andare così, perché spesso c'è il senso di colpa, no? Come si diceva all'inizio, la mamma ha il senso di colpa nel dire io non sono stata sufficientemente capace, io sono sbagliata, il mio corpo non ha funzionato. No, magari il tuo corpo voleva funzionare, ma forse non le è stata data la possibilità di farlo. La cosa così di positiva che abbiamo come esseri umani e come mamme è il senso di consolazione che possiamo avere quando stiamo poi a contatto col neonato, no? Quindi il fatto di sapere che la vita non è mai lineare, no? Assolutamente, non possiamo sapere quando ci saranno dei momenti di difficoltà e questi momenti potrebbero arrivare proprio all'inizio della vita del bambino, no? Con un parto traumatico. Però c'è la grande consolazione nel fatto che questa difficoltà la si può superare assieme, quindi che mamma e bambino la possono superare assieme, standosi accanto, se c'è il supporto del papà ancora meglio, se c'è un supporto di una famiglia ancora meglio.
Certo.
Quindi questo un po' è quello che mi viene da dire, da consigliare.
Bellissimo, anche perché fa proprio pensare un po' all'idea che il parto non è un punto di arrivo, ma di fatto un inizio, no?
Sì.
E quindi può esserci un inizio un po' travagliato, nel senso, vedi, questo è un linguaggio, mentre
sì,
lo
sì.
dico mi rendo conto che è un linguaggio che appartiene a quel retaggio per cui il travaglio è qualcosa di estremamente doloroso, estremamente
sì.
negativo per l'appunto.
Sì.
Comunque, anche se c'è stato un inizio difficoltoso, complesso, addirittura in certi casi anche traumatico, possiamo però ripartire insieme, mamma, bambino, papà, famiglia, non per una visione, diciamo, come dire, idealizzata del postpartum, ma come una visione costruttiva di rinascita un po' per tutti. Perché
certo.
Purtroppo, come dicevi, ci sono degli elementi che non possiamo controllare e che...
No, infatti, sì, assolutamente sì. Anche qui, no? L'idea che ci siano delle tecniche, no? Delle cose magiche che possano aiutare sia a raggiungere il parto positivo, sia poi a stare meglio dopo un parto negativo. In realtà quello che cura è sempre stato e sarà sempre la relazione.
Esatto.
Quindi la relazione in presenza durante il parto, con il compagno, piuttosto che col personale sanitario, la relazione dopo il parto col bambino, col compagno e con la famiglia, è la relazione poi che cura. con l'accortezza appunto nel monitorare questa mamma che potrebbe, no, scivolare eventualmente verso una tristezza un pochino più profonda e quindi una depressione. Quindi questa è l'unica accortezza magari a cui far attenzione.
Eleonora, io ti ringrazio tantissimo, abbiamo ripercorso degli argomenti e degli aspetti veramente interessanti che sono certa potranno essere di grande aiuto per le mamme che ci ascolteranno, per chi è in gravidanza, per chi magari ha già partorito e con questi spunti ha l'opportunità di ripensare un po' al proprio parto, e sicuramente delle cose risuoneranno in senso positivo o negativo, però appunto dicevo è un'opportunità per tornare con la mente e col cuore a un evento che comunque è pregnante e segna la vita della donna inevitabilmente.
Sì. Cioè, trasformativo, sicuramente.
Esatto, un evento trasformativo. Senti, dove ti possono trovare le nostre ascoltatrici, così se vuoi dare qualche riferimento.
Certo, allora io sono su Facebook, ho la pagina da psicologa perinatale che si chiama Eleonora, una psicologa per le mamme, e su Instagram Eleonora Rinaldi psicologa. Poi ho il sito, ma è più sull'aspetto adulto, quindi è psicologiaquotidiana.com, ma ho articoli più su psicoterapia, su cose legate alla psicologia in generale.
Beh, comunque possono essere utili dal punto
certo,
di vista
sì.
della donna adulta che, che si vuole informare anche da quel punto di vista lì. Io ti ringrazio ancora, metterò i tuoi link, i tuoi riferimenti anche nella descrizione del podcast, così possono venirti a trovare, diciamo, con facilità.
Volentieri.
E ti ringrazio ancora per il tuo tempo, è stata una bellissima chiacchierata. E,
grazie a te.
E allora noi vi salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao! Grazie per aver ascoltato questa puntata fino alla fine. Se ti è piaciuta, condividila sui social e fammi sapere cosa ne pensi. Puoi scrivermi per email oppure su Instagram o Facebook. Mi trovi come la psicologa delle neomamme. Trovi tutti i riferimenti nella descrizione di questo podcast.